File 8, pagina 92. Un giorno si unirono a noi due ufficiali donne. Avevano portato con sé un'apparecchiatura radio completa. Parlavano un po' il francese, erano persone colte e mi piaceva chiacchierare con loro durante il pasto della sera, quando le truppe sostavano. Un giorno mi fecero ascoltare una stazione radio francese. Fu così che seppi una notizia che mi sconvolse. La Francia era stata liberata. Con mio grande piacere mi cucirono una bandierina blu bianco rossa sulla giubba. La Germania nazista stava crollando a pezzi e, fatta eccezione per qualche sacca di resistenza, i russi avanzavano rapidamente. La vita quotidiana era decisamente migliorata e ormai potevamo mangiare brioche, marmellata e ciliegie sotto spirito. L'alcol scorreva a fiumi. Per tutto il tempo trascorso con l'armata sovietica, credo di non essere mai stato completamente sobrio. La sera, ebro a osservare il cielo con gli occhi appannati, mi mettevo a sognare che, dopo essere sopravvissuto a tante cose orribili, i miei guai fossero finiti e il ritorno in Alsazia fosse ormai prossimo. Mi sbagliavo di grosso. Giungemmo in un grande villaggio di cui ormai da tempo mi sfugge il nome, sempre che io l'abbia mai saputo. Era composto per lo più da grandi case molto distanziate le une dalle altre. All'alba fui svegliato da alcune grida, tutti correvano urlando in ogni direzione. Capii che un capitano mancava all'appello. Dormiva nella casa del villaggio di fronte alla mia, fu trovato assassinato di traverso sul letto in una pozza di sangue. Le cose si svolsero in gran fretta. La compagnia radunò tutti gli abitanti del villaggio sulla piazza centrale. Gli uomini furono allineati lungo il muro del cimitero, inclusi i pochi prigionieri in uniforme tedesca. Stando sempre vicino all'ufficiale dopo quel brutto risveglio, assistetti a un alterco che mi riguardava. Un ufficiale della sicurezza militare voleva assolutamente che raggiungessi gli uomini in fila. Anch'io ero sospettato quanto loro. Dopo un'agitata spiegazione, il mio ufficiale dovette obbedire. Mi ritrovai con la schiena contro il muro, in mezzo a quegli uomini giovani e meno giovani. Ero sopravvissuto alle torture della Gestapo, all'internamento a Schirmeck, ai corpo a corpo in Croazia, alle bombe a Berlino e in Grecia, al mitragliamento di Smolensk e alle raffiche di spari dei russi quando avevo disertato. E ora avrei trovato una fine così assurda sotto i proiettili dei russi, i liberatori di mezza Europa. Sarei quindi morto senza aver rivisto i miei cari e la mia patria? Nessuno avrebbe saputo che in quel gelido mattino polacco, con una fucilazione di rappresaglia dopo un inutile attentato, la mia vita sarebbe giunta al termine. Una vita sballottata tra conflitti insensati, in mezzo ai disordini di una storia ormai impazzita. I comunisti non erano miei nemici, bensì i miei liberatori dai nazisti. Perché avrebbero dovuto fucilarmi? Chissà da dove mi venne quell'ispirazione improvvisa. Staccandomi dal muro del cimitero contro il quale eravamo stati bruscamente spinti, feci un passo in avanti e cominciai a intonare l'Internazionale. Nel vento gelido dell'alba la mia voce mi parve molto insicura, ma di fronte a me, dopo tutta quell'agitazione, vidi crearsi uno strano silenzio, quasi di stupore. Poi si palesò un certo imbarazzo. A quanto pareva, l'alcol della sera precedente, unito al dolore per la perdita del compagno, esacerbava il loro desiderio di farla finita e di massacrare gli ostaggi. Eppure l'audacia di quel francese con i colori nazionali sulla spalla di quell'alleato ufficiale sembrò turbare la loro determinazione. Potevo mai essere fucilato in maniera tanto sbrigativa come un qualsiasi ostaggio mentre cantavo il loro inno sacro? Mentre finivo, ormai snervato, di canticchiare l'aria di quel canto celebre, di cui conoscevo soltanto una strofa, vidi due ufficiali dare insieme l'ordine al plotone d'esecuzione di abbassare le armi. Mi fecero lasciare la fila, corsi verso di loro, pazzo di riconoscenza e incapace di contenere la mia emozione. Il plotone rimise le armi in spalla e una dozzina di ostaggi, crivellati dai proiettili, crollò a terra. I militari si avvicinarono poi a quelli che ancora rantolavano per infliggergli con la pistola il colpo di grazia alla nuca. Dopodiché gli ufficiali russi autorizzarono i restanti della compagnia a togliere ai morti le scarpe e i vestiti che volevano per sé. Infine, alle donne e ai bambini fu concesso di avvicinarsi e piangere sui corpi dei loro figli, dei loro fratelli, dei loro mariti o dei loro padri. Dentro il cimitero la compagnia russa già si affaccendava attorno a una fossa per sotterrare in fretta il suo ufficiale adagiato sopra una tavola di legno. Alcuni piangevano. Non ricordo più se ci fu un saluto d'onore. In compenso ricordo molto bene che, con i nervi contratti per essere stato così vicino alla morte, avevo un'incontenibile e assurda voglia di ridere. Qualche giorno più tardi, dopo quei mesi di vita insieme, ci separammo. I russi dovevano raggiungere al più presto Berlino per negoziare al meglio con gli alleati la spartizione della Germania. È noto ciò che accadde e questo paese si ritrovò per quasi mezzo secolo diviso in due. I miei amici russi avevano fatto l'elenco di quelli che erano tedeschi e di quelli di cui erano certi non lo fossero. I primi partivano per l'est e raggiungevano i gulag, da cui non avrebbero mai fatto ritorno. Gli altri, come me, furono disposti in lunghe ed estenuanti colonne per la strada, ingrossate dai superstiti dei campi della morte che ci avevano raggiunti. Arrivammo nella città polacca di Bydgoszcz. Là fummo rimessi alle autorità di un campo in cui ritrovai alcuni francesi. Ci informarono che saremmo stati presto rimpatriati. Tra noi si mescolavano deportati che avevano l'aspetto di morti viventi. Tutti i campi avevano aperto i cancelli, liberando popolazioni allucinate e morenti. I mucchi di cadaveri scoperti dai nostri liberatori avevano, infine, fatto comprendere l'entità dell'orrore nazista, la mostruosità di crimini che non avevano precedenti. Confesso che, ancora oggi, mi è difficile non provare una certa avversione per tutto ciò che è tedesco. So bene che è ingiusto e offensivo, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni che non possono essere ritenute colpevoli delle atrocità commesse dai loro padri. Ma non posso farci nulla, è qualcosa che si è impresso in me a un livello troppo profondo perché possa accedervi e controllarlo. Nonostante la mia buona volontà, è la parte emotiva a prevalere. Nel campo di rimpatrio c'erano solo uomini. Mangiavamo più o meno a sufficienza. Sognavo la Francia, un sogno ancora lontano, visto che, malgrado fosse già stata liberata, stavo a 1000 chilometri di distanza. Per prudenza parlavo poco, ero solo felice di essere ancora vivo. Alla fine d'inverno del 44 iniziai a convincermi che l'incubo fosse ormai finito. Con circospezione mi rimisi a cercare dei visi conosciuti, provai a parlare di nuovo alsaziano e anche francese, cosa che mi era stata proibita dal giugno 1940. Non mi sono mai completamente ripreso da quel divieto, ancora oggi il tedesco, l'alsaziano e il francese sono in lotta nella mia testa e mi confondono nell'eloquio. Ancora oggi mi muovo con un dizionario tedesco-francese tra le mie cose. Passammo infine sotto l'autorità della Croce Rossa, con la quale gli alleati avevano stipulato accordi internazionali. Pensavamo che il nostro viaggio di rimpatrio sarebbe avvenuto nella direzione est-ovest. Rimanemmo delusi poiché si sarebbe svolto in direzione nord-sud. Da Odessa attraversando il Mar Nero. 1000 chilometri. Fu predisposto un convoglio. Il treno iniziò un lunghissimo viaggio. A volte, in assenza dei nostri sorveglianti russi, rimanevamo fermi per diverse ore nella stazione di qualche piccola città. Qualcuno ne approfittava per tentare di adescare una donna in qualche androne. Altri si mettevano alla ricerca di tabacco. Quanto a me, scendevo raramente dal treno e restavo a fissare da lontano la chiesa del villaggio. Ero terribilmente sfinito. Ricordo il giorno dell'armistizio, l'8 maggio 1945. Dopo il massacro, l'Europa ritrovava infine la pace. Non avevamo ancora lasciato il suolo polacco. Il nostro convoglio era di nuovo fermo in un villaggio e noi vagavamo per le strade. Tutte le campane suonavano, le chiese erano gremite, le benedizioni e gli alleluia si susseguivano ai Te Deum. La popolazione pregava in ginocchio perfino sui marciapiedi. Io avevo perduto il senso della preghiera. Ancora una volta ero in preda alla fame. Nella borsa non mi era rimasto che uno spazzolino da denti nuovo, ancora avvolto nel suo involucro. Riuscii a barattarlo con un pezzo di pane al mercato. Non avevo ancora 22 anni e ricordo la rabbia che provavo. Perdonare? In linea di principio si perdona a chi chiede perdono, ma quelli che non lo chiedono? Arrivammo finalmente a Odessa, in un vagone 40 uomini, 8 cavalli. Il caldo dell'estate 1945 era opprimente per i nostri corpi, indeboliti e malati. Furono in molti a morire, soprattutto di tifo. Gettavamo fuori i cadaveri ogni volta che attraversavamo un fiume. Giunti infine a destinazione, non potemmo sistemarci nel sanatorio perché era stracolmo e alquanto fatiscente. Lungo la riva furono montate delle tende divise per nazionalità. Ogni gruppo si scelse un albero nelle vicinanze per potervi affiggere messaggi, avvisi di ricerca e per fissare appuntamenti. Un'incontenibile voglia di comunicare si era impadronita di noi dopo tutte quelle violenze e quelle tragedie. Trovarsi insieme e parlare, in mezzo a quelle masse di uomini alla deriva. Fu così che ritrovai il farmacista di Rue du Sauvage, che era sopravvissuto a un campo. O meglio, fu lui a riconoscermi, perché io in quel momento ero colpito da una sorta di amnesia che mi angustiava molto. Mi disse che ero certamente il figlio del pasticciere Seal. Io gli mostrai le poche fotografie rimaste della mia famiglia e lui le commentò. Viaggiatore senza bagaglio, ritrovai così qualche frammento della mia identità distrutta. Grazie alla Croce Rossa potei infine far sapere ai miei genitori, i quali non avevano più mie notizie da 8 mesi, ossia dal fronte di Smolensk, che ero ancora vivo. Già questo era molto, nonostante non potessi ricevere in cambio alcuna loro notizia, né dei miei fratelli o di mia sorella. In mezzo a noi, tra i sopravvissuti ai campi, c'erano anche sacerdoti in abiti civili. Al riparo da sguardi indiscreti, sotto un albero di fronte al mare, consacravo le ostie e poi, insieme, celebravamo la messa. Accanto a me avevo un amico originario del Tarn. La cerimonia era clandestina, poiché, come i nostri vecchi oppressori, anche coloro i quali si stavano adoperando per il nostro rimpatrio erano, per loro ideologia, contrari a qualunque confessione. Bisognava quindi essere il più possibile discreti. Quei momenti di raccoglimento ci davano la forza di pazientare ancora e ci facevano pensare con gioia e fervore al tanto agognato ritorno a casa. Ignoro il motivo per il quale, pur essendo io il più schivo e il più esile di tutti, fui designato dalle autorità di tutela a far rispettare l'ordine nell'accampamento. Bisognava appianare le inevitabili liti e vigilare sull'igiene collettiva, poiché tra noi c'erano stati inquietanti casi di malaria. Spaventato da quell'incarico, feci appello al buon senso di tutti e alla solidarietà collettiva. Comportiamoci bene, tra qualche giorno saremo tutti quanti a casa. Siamo sopravvissuti all'orrore. Rendiamoci le cose più semplici ora, teniamo una disciplina collettivamente accettabile. Le cose non andarono poi male, ma anch'io contrassi quella malattia che ancora oggi mi provoca accessi di febbre durante il sonno e mi inchioda a letto per diversi giorni. Purtroppo il diritto del più forte cercò ovviamente di imporsi. L'uomo era originario di Toulouse. Una sera, durante un'ispezione obbligatoria, gli dissi: «Fai come fanno tutti, prendi la tua gamella, vai in riva al mare, la gratti, la sciacqui e poi si asciuga». Davanti a tutti restò a guardarmi fisso negli occhi senza muoversi e senza dire una parola. Allora presi la sua gamella, la tirai il più lontano possibile nel mare. Mi lanciò uno sguardo pieno d'odio, ma sentendo che tutti mi approvavano, alla fine girò i tacchi. Dopo alcuni giorni vennero da noi dei medici e degli ufficiali per un'ispezione. Erano dei francesi venuti in aereo da Parigi. Con grande commozione raccontai loro brevemente la mia storia. Mi risposero: «Ora lei è sotto la protezione della Francia. Non dica nulla. Ora lei si chiama Sel ed è originario di Del, territorio di Belfort. Tacere di essere alsaziano, nascondersi ancora e ancora mezza verità e l'obbligo al segreto. Col pretesto di un'ispezione di igiene, i medici della Croce Rossa, aiutati da alcuni ufficiali, esaminarono gli occupanti della mia tenda, facendoli mettere a torso nudo con le braccia alzate. Furono così scoperti alcuni membri della LVF, la Legione dei Volontari Francesi, uomini che si erano arruolati volontariamente nelle file dei nazisti. Il tatuaggio che avevano sotto il braccio riportava effettivamente il loro gruppo sanguigno, un'indicazione che sarebbe servita ai fini di un'eventuale trasfusione nel caso avessero perso conoscenza in seguito a una ferita. In tal modo furono tratti in inganno e immediatamente arrestati. Perfino in quel luogo, ai confini del mondo, ora che eravamo ormai prossimi a riguadagnare la libertà dopo il nostro calvario, vivevamo ancora in mezzo ai nostri nemici. Chi erano? Dei farabutti o degli stolti che si erano lasciati incantare dal nazismo e dalla sua ideologia dell'odio? Non so dare una risposta. A ogni modo furono in molti a essere portati via in aereo la sera stessa per essere incarcerati e quindi al più presto processati una volta toccato il suolo francese. Quel tale di Toulouse che mi teneva continuamente testa fu uno di loro. Vissi anche momenti di stupore o piuttosto di adorazione in compagnia di un ragazzo che in seguito avrei potuto incontrare ancora se avessi voluto. Se ne stava spesso da solo a meditare in una via panoramica lungo la quale trascorrevo il tempo a passeggiare. Era figlio dell'ambasciatore norvegese, all'epoca di stanza a Parigi, ed era stato deportato con tutta la famiglia. Spesso facevamo il bagno insieme e l'acqua del Mar Nero, così salata, ci teneva a galla a lungo e senza fatica. Lui viveva male la sua bellezza che gli attirava lo sguardo di tutti. Cercava Dio e lo invocava al crepuscolo in quel luogo. Ci credeva davvero? Diceva che per lui era un riferimento, un richiamo, un appuntamento imperioso con se stesso quando la tristezza lo coglieva. Ci ritrovavamo così tutte le sere a conversare, non senza difficoltà poiché parlava a stento il francese. Evocavamo i valori della vita e spesso ci figuravamo la scena di quando avremmo rivisto le nostre famiglie. Ci dicevamo che, dopo anni passati a ricevere ordini in un universo chiuso dove tutto era programmato in maniera autoritaria, avremmo presto ritrovato l'energia del nostro libero arbitrio, l'impegno richiesto dalle nostre responsabilità e tante situazioni che avevamo disimparato a vivere e che ci facevano paura. Lunghi silenzi si interponevano nei nostri scambi. Non ho mai più incontrato un ragazzo di una bellezza tanto nobile. Il patto Lend-Lease, prestito-affitto, era in vigore ormai da anni. Sin dall'offensiva russa, la Gran Bretagna aveva fatto pervenire aiuti materiali ai russi. Tale sostegno fu elargito a tutti gli oppositori delle potenze dell'asse e venne poi ufficializzato dagli Stati Uniti. Nel marzo 1941 era stata promulgata una legge ispirata da Roosevelt, Lend-Lease Act. Nell'area del Mar Nero ciò si concretizzò nell'estate 1945 nell'invio a Odessa di viveri, ma anche di armi, aerei e pezzi di ricambio, poiché la pace mondiale ancora non era stata raggiunta, considerato che i giapponesi non volevano arrendersi. Sulla via del ritorno i convogli trasportavano un contingente di prigionieri originari dell'Europa occidentale. Il generale König venne a farci visita, mentre de Gaulle, che aveva a cuore il nostro lungo e doloroso esilio, fu ricevuto in pompa magna da Stalin. Quanto a noi, aspettavamo di essere rimpatriati con sempre maggiore impazienza. Purtroppo gli imbarchi via mare si effettuavano col contagocce, mentre i moli erano affollati e le attese interminabili. Per tenerci buoni ci facevano fare esasperanti simulazioni d'imbarco con tanto di targhetta di riconoscimento appesa al collo. Un giorno come tanti mi trovavo sul molo con la mia targhetta al collo che indicava che mi chiamavo Pierre Sell ed ero originario del territorio di Belfort. All'ultimo momento però accorse un ufficiale a dare dei contrordini e alcuni di noi furono fatti scendere dalla nave che stava salpando per Marsiglia, toccando la Sardegna. Bisognava dare la precedenza ad alcune donne che passarono sotto i nostri occhi e presero il nostro posto. Alcune erano incinte e probabilmente avevano subito aggressioni sessuali da parte degli occupanti. In altri casi, quelle che sembravano più reticenti, era presumibilmente la tonsura ad attenderle al loro arrivo. Arrabbiati, la sera cantammo per dispetto nel nostro accampamento canzoni assolutamente misogine. Alcuni esclamarono «Donne a mare!». Solo più avanti furono informati che quella nave era stata affondata da una mina nello stretto dei Dardanelli e che non c'erano stati superstiti. Avvertiti dalle autorità che il mio imbarco era previsto per quel giorno su quella nave, i miei genitori, leggendo i giornali, credettero che fossi morto tragicamente in mare. Quando si mise termine al Land Lease, noi eravamo ancora là. All'inizio fu solo una voce, ma poi divenne una certezza. Non c'erano più navi per noi. Ne fui tanto più spaventato perché nell'accampamento si stava diffondendo il germe del risentimento e della rivolta. Fummo allora informati che presto saremmo stati comunque rimpatriati, ma nell'altra direzione, in treno attraverso la Romania, la Germania, i Paesi Bassi e quindi il Belgio. 1000 chilometri ancora e nella direzione opposta. E così avvenne. Ricordo che in Olanda ci furono offerte delle mele, mentre al confine francese, a Blanc-Miseron, un quarto di vino rosso. Man mano che ci avvicinavamo alla nostra amata capitale francese, i controlli diventavano sempre più severi. Sotto i nostri occhi furono arrestati altri collaborazionisti e di nuovo alcuni morirono durante il viaggio. Arrivammo infine a Parigi. Non so dire quale fu la mia emozione quando toccai il suolo parigino. Quel 7 agosto 1945 fummo indirizzati al liceo Michelet, dove avrebbero aggiornato i nostri documenti e compilato cartelle mediche. Mi fu consegnata anche una carta di rimpatrio. Potei telefonare alla mia adorata madrina che viveva a Parigi e mi credeva annegato nei Dardanelli. Le autorità mi concessero di passare da lei la mia prima notte in Francia. Chiamai i miei genitori, che pure mi credevano morto, dissi loro che li avrei raggiunti e stretti fra le mie braccia molto presto. L'indomani mattina, di ritorno al liceo Michelet, fu informato che sarei partito per Chalon-sur-Saône, dove era stato creato uno speciale centro di controllo per alsaziani e lorenesi, allo scopo di effettuare ulteriori accertamenti e identificare gli ultimi collaborazionisti o i tedeschi muniti di documenti falsi. Le autorità della liberazione disponevano effettivamente di elenchi impressionanti di nomi e stringevano ulteriormente le maglie dei controlli attorno ai fuggitivi infiltratisi negli ultimi convogli. Servivano però persone che si occupassero della registrazione di quella marea di uomini. Io fui scelto assieme ad altri. Disperato, annotavo i nomi di chi faceva ritorno a casa propria. Io, invece, ero ancora là ad affliggermi dietro una scrivania. Io, che non desideravo altro che mettere fine a quell'esilio di 4 anni, restavo ad ammuffire in quell'ufficio, a prendere nota dei sopravvissuti, il cui viso si illuminava al pensiero che avrebbero molto presto ritrovato i loro familiari. La Francia era libera già da 1 anno. Ogni sera, alla posta militare, chiamavo i miei genitori. «Arrivo, arrivo!» Ma ciò non li rassicurava affatto. «Perché ti trattengono? Non hai fatto nulla di male!» Fui tra gli ultimissimi a far ritorno in Alsazia. Alla stazione di Mulhouse ci aspettava la stampa. Risposi alle domande dei giornalisti in maniera molto laconica, perché nel mio caso non si doveva dire tutto. Cominciavo già a censurare i ricordi e a capire che, contrariamente alle mie aspettative, contrariamente a tutto ciò che avevo immaginato e all'emozione per il tanto agognato ritorno, la vera liberazione era per gli altri. Pagina 104.